Uomini e profeti, maestre che insegnano a pensare, con Laura Boella. Prima puntata, Hannah Arendt.
Sono Laura Boella. Oggi inizia un ciclo di 5 trasmissioni su importanti pensatrici del Novecento che hanno vissuto in tempi diversi dai nostri, da quelli che noi stiamo vivendo, ma la cui ombra in fondo continua a incombere sul nostro presente. Pensare lo facciamo tutti e tutte, però lasciare che il pensiero sia forgiato dal patire, dalla sofferenza, da ciò che è imprevisto, inedito, e farne un senso di vita per sé e una passione di capire è un dono. Questo è il dono delle pensatrici. Ed è anche per questo motivo che almeno a me, ma penso a molti, capiti spesso di desiderare che persone dal cuore, dalla mente molto grandi, che non sono più con noi, siano ancora vive, per poter chiedere a loro di aiutarci a pensare cose difficili. E questa è proprio la mia speranza, cioè che la voce e la forza delle pensatrici risuoni come quella di persone vive che continuano a parlarci. Loro ci hanno lasciato in eredità dei pensieri nuovi e ci hanno insegnato a non travestire la realtà di false illusioni, di retoriche e di vuoti concetti, ma a guardarla in faccia, a capirla. Le pensatrici di cui racconterò un po' di vita e anche alcuni aspetti del loro pensiero sono Hannah Arendt, Simone Weil, Edith Stein, Maria Zambrano e T. Hillesum. Sono tutte molto conosciute oggi e anzi si potrebbe persino dire che formino una specie di canone filosofico alternativo che peraltro poi interessa anche molti studiosi. Ma questo riconoscimento e poi così scontato, io credo che non lo sia. E non lo sia anche e soprattutto forse in particolare per le donne che si interessano alla filosofia, perché mette di fronte a un confine che è esistito a lungo nelle nostre menti e forse esiste ancora nei nostri cuori e nelle nostre condotte di vita. Uomini e donne condividono lo stesso mondo, respiriamo tutti e tutte la stessa aria, camminiamo sullo stesso pianeta inquinato. Però in questo mondo che ci è toccato di vivere, noi donne spesso abbiamo uno sguardo differente, usiamo in modo diverso le parole e il linguaggio. Dare significato a questa differenza non è sempre facile. E ricordo un'immagine piuttosto bella e anche piuttosto nota che è stata usata per rappresentare il rapporto delle donne con la filosofia e la cultura in generale. Nel Teeteto Platone racconta che una notte uno dei primi grandi filosofi, Talete, mentre stava scrutando, era anche un grande astronomo, stava scrutando il cielo stellato, cade in un pozzo. Una fanciulla, una servetta tracia, almeno così racconta Platone, lo vede e scoppia a ridere. Perché ride? Perché la giovane fanciulla tiene i piedi ben piantati per terra. Sicuramente di notte tiene anche gli occhi ben aperti per evitare gli ostacoli sul cammino e dunque insomma ride del filosofo perso nel cielo dell'astrazione e poco attento alle insidie della vita comune. Ora questo episodio e soprattutto il riso della fanciulla tracia inaugura, ed è ricordato come tale, inaugura il dissidio che accompagna tutta la storia della filosofia tra filosofia e senso comune, tra pensiero e vita. E è stato anche ricordato come il simbolo dell'estraneità della sensibilità e della mente femminile nei confronti della cultura di stampo patriarcale e soggetta al dominio maschile. Io penso invece che il rapporto che le donne, soprattutto oggi, intrattengono con il pensiero e la cultura sia molto diverso da quello della fanciulla Tracia. Oggi noi sappiamo che esiste un pensiero femminile, un pensiero in senso molto lato, cioè le donne hanno le loro opinioni, le loro idee sul mondo, sulla vita, sull'economia, sulla storia, sulla musica, su tutti gli aspetti della realtà che noi stiamo vivendo. Quindi un pensiero che ha una grande forza e d'altra parte però è anche in grado di mettersi in controtendenza rispetto alle espressioni più note e più frequentate del pensiero contemporaneo. Insomma, le donne oggi non si può dire che contrappongano alla cultura e alla filosofia l'ingenuità, per quanto aggraziata e incantevole, del richiamo della fanciulla Tracia al buon senso, sostanzialmente. Guardiamo dove mettiamo i piedi. È altrettanto vero che le donne non oppongono alla filosofia ufficiale una terra di nessuno, un punto zero, come se fossero le prime a pensare, no? Facendo tabula rasa della tradizione. Ma questo non vuol nemmeno dire che le filosofe contrappongano al pensiero, chiamiamolo, degli uomini, un pensiero forte, del tipo alternativo, ma in ogni caso forte come quello dei grandi maestri fondatori di sistemi, dottrine e ontologie. Vedremo come in fondo le pensatrici, almeno quelle di cui racconterò la storia, sono state spessissimo dalla loro vita spinte molto lontano dalla filosofia, quasi che la vita le portasse in continenti in cui a loro rischio e pericolo, e spesso anche con grande sacrificio, non ci fosse tempo per fermarsi a leggere, a scrivere e a studiare. Eppure, e questo è un aspetto molto significativo, eppure questo allontanamento spesso forzato dalla filosofia non ha indebolito, ma ha rafforzato le loro domande, la loro voglia di scrivere. Loro hanno scritto e pensato in condizioni anche difficilissime. Sarà per questo motivo che però le pagine che loro ci hanno lasciato, le testimonianze, i documenti di tutto quello che hanno fatto, hanno qualcosa di lieve, hanno qualcosa che ci richiama sempre a questa vita, no? Che ha chiesto loro di pagare un notevole prezzo per scrivere e per pensare. E questa leggerezza in fondo assomiglia a un'idea di Hannah Arendt, la quale pensava che, bene, sì, la fanciulla Tracia ha un riso spontaneo meraviglioso, però è ancora più importante è che i filosofi imparino a ridere, cioè imparino a non prendersi troppo sul serio, soprattutto quando si lanciano in esperimenti politici deprecabili, come accade a Platone, che andò a Siracusa a istruire il giovane tiranno Dionigi, ma o peggio ancora accadde a Heidegger quando divenne rettore dell'Università di Friburgo e si iscrisse al partito nazista.
Thank you.
con Hannah Arendt. Una sera, alla fine degli anni 40, di ritorno da una riunione della rivista Politics, in piedi sul marciapiede della metropolitana di New York. Accanto a lei c'è la scrittrice Mary McCarthy, che faceva parte della redazione di Politics e in quella riunione si era trovata in minoranza insieme a Hannah Arendt. Le due sono ferme sul marciapiede in silenzio. Perché? In effetti non si erano più parlate dopo un primo disastroso incontro avvenuto 3 anni prima durante un party, nel corso di una conversazione sull'ostilità dei francesi verso le forze di occupazione tedesche. Mary McCarthy aveva detto di compatire Hitler perché Hitler in fondo pensava che i francesi non gli avrebbero opposto nessuna resistenza, cosa che invece non accade proprio perché i francesi organizzarono una lotta clandestina e quindi una importante resistenza. A questa battuta Arendt si era infuriata e aveva detto «Ma come puoi dire questo davanti a me, una vittima di Hitler, una persona che è stata in un campo di concentramento?» Questo era stato, diciamo, un inizio disastroso. Nel momento in cui stanno lì in silenzio, senza parlarsi, sul binario del metrò, improvvisamente Arendt si avvicina a Mary McCarthy e col suo solito tono brusco le dice: «Finiamola con queste sciocchezze, la pensiamo allo stesso modo». Così iniziò l'amicizia, che fu una importante, grande amicizia, tra la scrittrice di formazione cattolica e la pensatrice ebrea. Mary McCarthy fu tra l'altro una delle poche persone che si schierarono dalla parte di Arendt durante lo scandalo seguito al reportage sul processo Eichmann, e curò poi l'edizione dell'ultima opera uscita postuma di Hannah Arendt, La vita della mente. E questa amicizia può essere diciamo riassunta nella formula sole insieme, che io spero poi che venga fuori anche dagli ritratti delle altre pensatrici. Perché sole insieme? Perché McCarthy e Arendt, seppure diciamo facendo cose diverse, si trovarono sempre insieme, tutte e due, in posizione di dissidio con le opinioni dominanti. Hannah Arendt aveva studiato in Germania con Romano Guardini, Heidegger e Jaspers e andò in esilio nel 1933. Trascorse 8 anni, che lei definì abbastanza felici, in Francia, durante i quali partecipò al movimento sionista, occupandosi di un'organizzazione che provvedeva al trasferimento di bambini ebrei in Palestina. Fu internata in un campo, nel campo di Gurs, da cui riuscì a fuggire e a imbarcarsi nel 1941 a Lisbona per gli Stati Uniti. E qui iniziò la sua carriera da rifugiata, nel senso che ebbe poi la cittadinanza americana solo 10 anni dopo. Dovette imparare, ripartì da zero, non aveva nemmeno una copia della sua dissertazione e dottorato, dovette imparare l'inglese, trovarsi un lavoro da giornalista e divenne però famosa, diciamo così, nel 1951 con la pubblicazione del suo libro sul totalitarismo. Da quel momento divenne un intellettuale molto presente nella vita civile e culturale americana fino al processo Eichmann e poi, insomma, con vicende forse anche diverse anche dopo. Tra l'altro Arendt fu una delle prime a ricevere da un'organizzazione ebraica americana proprio nei primissimi anni 50, quasi fosse un'ambasciatrice, l'incarico di tornare in Europa per recuperare i tesori della cultura ebraica, degli antichi manoscritti, degli oggetti preziosi del culto che erano stati depredati e nascosti dai nazisti. Allora, questi brevi, diciamo, tratti della sua biografia cosa ci dicono? Ci dicono che ci vuole coraggio e fedeltà a se stesse per assumersi il rischio di vivere l'urto con l'esistenza, la storia, la politica. Insomma, il coraggio di esporsi a uno squilibrio. E questo lo dice con grande efficacia la stessa Arendt nel momento in cui scrive che il pensiero nasce dagli incidenti o anche accidenti, potremmo dire, dell'esperienza vivente. In una lettera alla amica McCarthy aggiunge: il pensiero inizia quando un'esperienza di verità colpisce nel segno. Credo che questa sia un'affermazione molto chiara, cioè il pensiero inizia quando diventiamo una sorta di bersaglio di un'esperienza di verità, cioè veniamo presi di mira dalla domanda sul perché, sul senso di qualcosa che è accaduto.
Comprendere non significa negare l'atroce, dedurre il fatto inaudito da precedenti o spiegare i fenomeni con analogie e affermazioni generali in cui non si avverte più l'urto della realtà e dell'esperienza. Significa piuttosto esaminare e portare coscientemente il fardello che il nostro secolo ci ha posto sulle spalle, non negarne l'esistenza, non sottomettersi supinamente al suo peso. Comprendere significa insomma affrontare spregiudicatamente, attentamente la realtà, qualunque essa sia. Io non credo che possa esistere qualche processo di pensiero senza esperienze personali. Tutto il pensiero è meditazione, pensare in seguito a una cosa, non è così? Vivo nel mondo moderno ed evidentemente faccio le mie esperienze nel mondo moderno.
Mi sembrano queste, diciamo, frasi, che la prima in particolare viene dalla prefazione alla prima edizione 1951 del libro sul totalitarismo. Ecco, mi sembra che qui in maniera estremamente semplice la Arendt dica una cosa molto importante. In fondo l'immagine dell'essere colpiti e presi di mira è il contrario di quella del pensatore che getta la sua rete sulla realtà e cerca di spiegare le cause della Shoah, del totalitarismo, di eventi imprevisti senza precedenti, gli esempi che si potrebbero aggiungere ovviamente oggi non mancano nemmeno a noi. Prima si viene feriti, colpiti, presi di mira, poi si inizia a pensare. Dunque, se pensare è il coraggio di tradurre in parole ciò di cui si fa esperienza, ciò significa che siamo chiamati al lavoro del pensiero secondo una misura personale, a partire da qualcosa che fa parte della nostra vita, delle relazioni che abbiamo con gli altri e che ci chiede di rispondere, di prendere posizione. Ed è proprio questo che accadde in occasione dello scandalo generato dal reportage da Gerusalemme sul processo Eichmann, noto con il titolo poi del libro che venne fuori dal reportage, La banalità del male. Proprio la riflessione di Hannah Arendt sulla banalità del male ci ha mostrato la capacità di vedere quello che altri non riuscivano a vedere. Arendt dice che era andata a Gerusalemme perché voleva guardare Eichmann in faccia e in questo modo ha trovato una chiave di lettura fondamentale per la storia e l'etica non solo del Novecento ma anche degli anni 2000. Sappiamo che Arendt pagò un prezzo molto pesante, sicuramente anche legato al suo essere donna, pubblicamente molto esposta, ma oltretutto una donna che assumeva atteggiamenti scostanti, ironici, sarcastici, polemici e sicuramente non sentimentali. Oggi la tesi della banalità del male è entrata nel dibattito etico e filosofico, anche se alcuni continuano a considerarla per alcuni aspetti arrogante e insufficiente nella documentazione. Ora, ebbene però, insomma, anche se ormai insomma, è stata accettata soprattutto è una delle ragioni anche della fama di Hannah Arendt, ecco, forse non dobbiamo dimenticare che le dimensioni dello scandalo provocato al momento della pubblicazione del reportage da Gerusalemme. Cioè, in fondo Arendt era un'ebrea e parlava di una tragedia che la riguardava direttamente. E proprio per questo motivo Arendt subì critiche pesantissime, in particolare quelle di Gershom Scholem, che l'accusò di mancanza di delicatezza d'animo, insomma di non avere un cuore. Era un'imputazione molto grave per una donna, innanzitutto proprio perché si pensa che le donne siano più sensibili degli uomini, ma anche per un'ebrea, perché anche qua allora e oggi ovviamente si pensa che un'ebrea avrebbe dovuto avere il massimo riguardo per la sventura dei suoi fratelli. Ricordo che i rabbini di New York diedero istruzioni perché fosse maledetta nelle preghiere del sabato. Fu un colpo devastante, anche questo bisogna sempre ricordarlo. E Arendt tacque, rimase in silenzio per più di un anno. Dopo questo periodo di silenzio, scrisse un saggio nel 1967 intitolato Verità e politica, premettendo un'avvertenza in cui diceva che le sue riflessioni si erano originate dalla controversia sul caso Eichmann e aggiunse: possono anche servire di esempio di ciò che accade a un soggetto particolarmente attuale quando è trascinato in quella lacuna tra passato e futuro che forse l'habitat proprio di ogni riflessione. Cosa voleva dire Arendt con queste parole? Voleva dire che guardando in faccia Eichmann era stata colpita da qualcosa che lei appunto definisce di particolarmente attuale, cioè da un fatto, dalla realtà di un uomo, un essere umano, che non assomigliava ai malvagi, grandi criminali, per esempio, delle tragedie di Shakespeare, che perlomeno di notte soffrivano di insonnia. No, la imperturbabilità e tic, il modo di difendersi o anche qualche volta non difendersi di Eichmann era qualcosa di totalmente diverso e totalmente inedito. E proprio questa realtà, questo fatto visto da vicino coi suoi occhi, la spingeva a pensare. E di qui nasce appunto una riflessione che la occuperà per tutta la parte della vita successiva al caso Eichmann, una riflessione sul luogo del pensiero, dov'è che noi siamo, dove siamo quando pensiamo. Quel luogo che lei aveva già chiamato la lacuna tra passato e futuro in un saggio del 1958 e che richiamerà poi anche nella sua ultima opera, che ho già citato, quella uscita postuma nel 1976, curata da Mary McCarthy. Ma quello che è interessante in questa riflessione molto intensa di Arendt sulla possibilità di pensare una realtà fuori da qualsiasi canone etico e anche filosofico, sicuramente non fuori dall'etica o dai criteri dell'etica tradizionale. Ecco, ciò che è interessante è che Arendt fa riferimento ad un'immagine, a una metafora che le viene da Kafka, da una serie di frammenti risalente al 1920 di Kafka pubblicati con il titolo Egli. Hannah Arendt in effetti riteneva che la metafora fosse lo strumento migliore per creare un ponte tra i problemi filosofici fondamentali che per definizione abitano una regione lontana dalla vita comune e la realtà sensibile del mondo in cui tutti, anche i filosofi, vivono e in cui si ha bisogno di parlare e di essere ascoltati. Quindi era una bella scommessa. Il caso Eichmann fu in effetti una grande scommessa per lei, perché sicuramente non era riuscita a bucare la crosta, no, dei pregiudizi, del sentimentalismo, delle idee ricevute. Del testo di Kafka Arendt cita esplicitamente un frammento.
Egli ha due avversari. Il primo lo incalza alle spalle, dall'origine. Il secondo gli taglia la strada davanti. Egli combatte con entrambi. Veramente il primo lo soccorre nella lotta con il secondo perché vuole spingerlo avanti. E altrettanto lo soccorre il secondo nella lotta col primo perché lo spinge indietro. Questo però soltanto in teoria, poiché non ci sono soltanto i due avversari, ma anche lui stesso. E chi può dire di conoscere le sue intenzioni? Certo, sarebbe il suo sogno uscire una volta in un momento non osservato. È vero che per questo ci vuole una notte buia come non è stata mai, dalla linea di combattimento, e per la sua esperienza nella lotta essere nominato giudice dei suoi avversari che combattono tra loro.
Ecco l'immagine di questo egli che viene incalzato alle spalle da un avversario, l'altro gli taglia la strada davanti. Ecco, questa immagine probabilmente fece pensare a Hannah Arendt ad un'altra immagine molto cara al suo amico Walter Benjamin, l'Angelus Novus dell'acquerello di Paul Klee, dove c'è una figura che assomiglia a un angelo, che volta le spalle al futuro e guarda inorridito il mucchio di rovine del passato. Ed è probabilmente per questo motivo che Arendt legge la metafora di Kafka come la battaglia tra passato e futuro. La prima forza spinge in avanti e la seconda indietro. E qui siamo di fronte a un'immagine del passato contraria a quella corrente. Noi pensiamo al passato come un peso, no? Che ci porta indietro, ma altrettanto contraria all'immagine corrente è quella del futuro, perché noi pensiamo al futuro come qualcosa che ci spinge in avanti, e invece qui abbiamo il futuro che sbarra la strada. Le due forze, abbiamo sentito, sono gli avversari di egli, che tentano di schiacciarlo, ma tentando di schiacciarlo si bloccano a vicenda. E questa è la situazione della storia, in cui progresso e rovina sono due facce della stessa medaglia, e credere nell'uno piuttosto che nell'altro è solo un omaggio alla necessità che taglia fuori l'essere umano dagli avvenimenti. Kafka, anche questo l'abbiamo sentito, ritiene che egli, stretto tra le due forze, sogni di uscire dalla mischia senza essere visto in una notte, nella notte più buia che mai ci sia stata. Sogna quindi di diventare giudice, di tirarsi fuori e di poter giudicare quello che sta avvenendo. Per Hannah Arendt questo è il sogno del filosofo tradizionale, che ritiene che sia possibile uno sguardo dall'alto non coinvolto. Ed ecco allora che sviluppa l'immagine di Kafka in una direzione molto diversa. Passato e futuro, è vero, si eliminerebbero a vicenda se tra di essi non si interponesse egli. Egli, facciamo attenzione, cos'è egli? Terzo pronome personale maschile, che però qui allude veramente ad una entità anonima, un'entità potremmo dire senza qualità. Appunto, egli con la sua semplice presenza possiamo attribuirgli un fragilissimo corpo, sta nel presente, è il campo di battaglia in cui combattono passato e futuro. Sta nel centro del campo di battaglia, ma impercettibilmente resiste all'urto delle due forze, evitando la loro collisione e quindi determinando un minimo spostamento. Dal piccolo spazio in cui le forze si incrociano, sostiene Arendt, si libera infatti una diagonale che va all'infinito. E quella diagonale è l'esile filo che parte dall'esperienza del presente vissuto da una creatura fragile, debole, un puro e semplice anonimo egli, e che filo teso che parte di qua, ma in cui avvengono le acrobazie del pensiero, cioè lo sforzo di dar voce e significato a ciò che accade. Citiamo ancora velocemente uno sguardo agli elementi della metafora di Kafka. Abbiamo visto che egli occupa un piccolo spazio, occupa appunto la lacuna, il vuoto sostanzialmente del presente, che peraltro però è l'attualità del presente vissuto in carne e ossa da un essere. Insomma, quello che Hannah Arendt cerca di descriverci è l'esperienza del presente che tutti viviamo nella sua massima concretezza, presente che anche effimero e spesso ci lascia muti. Non abbiamo le parole per dire come ci sentiamo, che cosa facciamo, e soprattutto molto spesso restiamo invisibili. Dunque questo egli, in questo posto precario, estremamente scabroso e pericoloso, diciamo pure sta sul filo del rasoio, eppure si interpone, scava uno spazio, apre una breccia. Dunque, visto che passato e futuro sono grandi metafore, no? Delle forze della storia, ci troviamo di fronte a un soggetto che non fa la storia, ma è urtato dalla violenza della storia contemporanea, che lo prende di mira e minaccia di distruggerlo, ma pur quasi inesistente, anonimo c'è, esiste e io aggiungerei resiste. Ultima domanda, che questa ricchissima, diciamo, metafora su cui Arendt ha pensato a lungo ci provoca è: ma in fondo chi è egli? Cioè, chi è questo essere che in ogni momento rischia di morire inascoltato e invisibile? Ricordo che Hannah Arendt riteneva che il progetto totalitario fosse quello di rendere gli esseri umani, cioè intere popolazioni, probabilmente l'umanità, il genere umano nel suo complesso, superflui, cioè inesistenti, no? Quindi questo egli è solo, diciamo, l'immagine di una dannazione o di una maledizione, o quindi di un destino di distruzione degli esseri umani? No, per Arendt non è solo questo. Nel senso che proprio in quel punto in cui lui c'è, in quella posizione scabrosa, arrischiata, un soggetto, un essere umano, una donna, un uomo, può anche diventare un poeta. Abbiamo visto, si apre quel minimo spazio per le acrobazie del pensiero, ma si apre probabilmente anche lo spazio per diventare uomini e donne d'azione, o anche per diventare persone che vivono una vita quotidiana degna di essere vissuta. In fondo, e qui io tocco un punto che è veramente molto significativo per l'intera, diciamo, pensiero di Arendt sentiva con forza la necessità che il vivere di ciascuno e di ciascuna nel mezzo degli orrori del nostro secolo si ampliasse nell'orizzonte di altri e altre che fanno o non fanno, resistono o cedono, dicono di sì o di no, si assumono la responsabilità di ciò che fanno, oppure, come Eichmann, se non lo facevo io, lo faceva un altro. Questa è la grande scommessa della condizione umana per Hannah Arendt. egli in fondo colui o colei che esercita una resistenza tra le onde sferzanti del passato e del futuro, lotta per difendere l'esperienza del proprio presente, del suo esistere anche nel piccolo spazio, nella lacuna del presente. E l'uomo e la donna che hanno il coraggio di agire, che per Arendt voleva dire uscire da sé e mettersi in relazione con gli altri, introdurre qualcosa di nuovo nel mondo, parlare, esporsi agli altri, che ha il coraggio di agire e poi ha anche però il coraggio di rientrare in sé per pensare, giudicare e distinguere il bene dal male. Quello che è necessario però ancora aggiungere è chiaro che Hannah Arendt parte da una totale sproporzione, l'immagine di Kafka mi pare chiarissima da questo punto di vista, tra il singolo e la storia. Anche qua io direi, insomma, in un tempo in cui noi viviamo con la finanza globale, la globalizzazione, le pandemie che tutti ci dicono ci passano sopra la testa, no? Incontrollabili, ingovernabili, ecco, questa tesi della sproporzione tra il singolo e la storia dovrebbe farci pensare. Ed è proprio per questo motivo che Arendt ebbe una posizione ostile ad ogni filosofia della storia o utopia. E questo in realtà fu il lato oscuro e drammatico del suo pensiero, che invita a pensare stando in questo luogo di estrema precarietà, no? A partire dalla nostra fragilità e a partire anche dalla insufficienza proprio dei nostri strumenti per reggere l'urto delle forze incontrollabili e degli avvenimenti, ma anche poi per cercare di capire i grandi avvenimenti. Le sue riflessioni possono essere certamente anche considerate una rappresentazione della sua complessa esperienza di insegnante, di intellettuale molto pugnace, di filosofa amante della letteratura e della poesia, e anche di persona che aveva uno straordinario talento per l'amicizia. Lei ebbe amicizie femminili e maschili molto importanti e soprattutto seppe reggere anche amicizie molto molto difficili, inevitabile il richiamo all'amicizia con Heidegger, ma anche in altri casi. Nel momento in cui noi possiamo leggere anche la stessa, diciamo, personalità di Arendt nella metafora del pensare stando nella lacuna del presente, però dobbiamo anche aggiungere che Arendt ci dice un'altra cosa, cioè ci dice che l'individuo contemporaneo, quindi ciascuno di noi, può imparare a vivere le esperienze frammentate e discontinue della sua esistenza, a partire da quelle tra pensiero e azione, tra etica e politica, no? Tutti problemi estremamente attuali. E questa ricomposizione dell'esperienza, io ritengo che sia stato uno degli obiettivi fondamentali del suo sforzo di scrittura e di pensiero. D'altra parte, questo significava lottare in tutti i modi contro tutto ciò che rischia di bloccare nell'immobilità, nel mutismo, nell'invisibilità, nella apatia. Egli di Kafka, sicuramente, e con lui molti di noi.
That does what she's told no more. kind that don't make a scene no more.
Laura Boella vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima domenica quando incontreremo Simone Veil. Ringrazio i tecnici di Milano, Antonino Faranda, e di Roma, Francesco Napoleone.
Uomini e profeti, a cura di Paola Tagliolini, letture di Viola Graziosi, consulenza musicale di Cristiana Monzi, regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate in podcast sul sito di Radio 3 e con l'app RaiPlay Radio.